ancora una volta tutti insieme. Il programma della mattina di Radio Formia. Conducono in studio Giovanni Messore e Francesco Magliozzi. Così come avevamo annunciato, questa mattina abbiamo il piacere, Gianni, di avere in studio la professoressa Anna Foa, già ospite da noi in altre puntate della nostra trasmissione, che insomma tutti conoscono Anna Foa, ma se vogliamo aggiungere qualche cosa, è una storica italiana, autrice di libri, saggista, professoressa a varie università, se non vado errato.
Ma soprattutto la Sapienza, ho fatto dei corsi qua e là.
E poi il suo cognome insomma evoca la storia dell'Italia, no? Tra altre cose Vittorio Foa è sepolto qui nella nostra città, e per un onore per Formia e anche per noi di Radio Formia ospitarla questa mattina.
Grazie.
Nei nostri studi con la professoressa Anna Foa chiaramente vogliamo parlare un po' di quello che sta succedendo in questi giorni in Israele, e inizierei con chiederle qual è la radice storica del conflitto tra Israele e i palestinesi e come ha influenzato la situazione attuale.
Beh, il sionismo è un movimento iniziale, quando nasce alla fine dell'Ottocento, di ritorno, diciamo, di forma nazionale, ma non coloniale, nel senso che non viene da nessuno Stato, non è espressione di nessuno Stato, è un ritorno di una parte degli ebrei europei che vivono nella diaspora, cioè dispersi, e che pensano di tornare. Su questa base sionista però si formano man mano, ci sono delle ondate di emigrazione, prima dalla Russia intorno al 1880, poi dalla Russia dopo la rivoluzione del 5, quando molti di quelli che avevano fatto la rivoluzione erano ebrei e si rifugiano in quella che non era ancora la Palestina, ma era ancora l'Impero Ottomano, fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Poi abbiamo altre ondate anche Ben Gurion viene da questa ondata, diciamo, russa e polacca di emigrazione. C'è ancora un'emigrazione polacca quando, dopo la Prima Guerra Mondiale, la Polonia si ricostituisce a Stato, perché non lo era, aveva perso la sua caratteristica, certo, di Stato, però è pervasa da un forte sentimento antisemita. E quindi c'è una forte migrazione e si costituisce in terra poi di Palestina, perché dopo la Prima Guerra Mondiale viene posta sotto il protettorato inglese, no? Si costituisce, diciamo, quello che è una forma embrionale di Stato, che coesiste con il protettorato inglese, ma che non ha una formazione ufficiale, però ci sono i sindacati, ci sono i partiti, ci sono delle organizzazioni, si chiama Yishuv, insediamento, che poi diventerà lo Stato di Israele nel 48.
Dopo
Seconda Guerra Mondiale, quando almeno 600.000 profughi scampati alla Shoah errano per l'Europa cercando di trovare una terra dove stabilirsi, non ce l'hanno più. A questo punto gli stati, in particolare
quelli vincitori, in realtà gli stati vincitori,
certo,
no? Russia, Stati Uniti, Inghilterra.
La Russia è la prima, fra l'altro, stato in quel momento, l'Unione Sovietica, chiamavano il suo nome, il primo stato a approvare la formazione dello Stato di Israele e dello Stato di Palestina. L'ONU vota nella fine del 47 la formazione di due stati, uno è uno Stato di Israele che era molto più piccolo di quello che poi è diventato, e l'altro lo Stato palestinese.
In realtà c'era anche un'altra opzione, un unico Stato con tutti e due, no?
Sì, però era molto difficile, l'ONU vota questo. Cosa succede? Succede che Israele lo accetta, sperando forse di ampliarlo, ma comunque lo accetta. Obtorto collo, accetta, ma decide di accettarlo. Gli stati arabi, perché qui non si parla ancora di palestinesi, non lo accettano e scatenano la prima delle guerre fra paesi arabi e Israele, che è quella del 48, che è una guerra da cui Israele esce vincitore.
Nonostante i tanti paesi contro.
Certo, esce vincitore. Beh, lottavano anche per la loro vita in qualche modo.
Ma insomma, hanno avuto i finanziamenti, immagino.
No, certo, erano stati. Però era uno stato appena nato quindi, certo. Ecco. Quindi finanziamenti a chi, certamente avevano il sostegno, ma esce vincitore, erano anche difficili questi paesi arabi, molto spesso erano in conflitto fra loro, comunque non volevano la nascita dello Stato di Israele, e c'è la prima guerra d'indipendenza, che è una guerra anche molto sanguinosa per Israele,
sì.
Loro la chiamano la guerra d'indipendenza. Sì, però Israele ne esce più ampia, nel senso che acquista dei territori che precedentemente non ne aveva avuto, e perché ha vinto la guerra in qualche modo, questo è comune in tutti i vincitori delle guerre. Continua poi questo conflitto che a un certo punto coinvolge anche la popolazione palestinese, che in gran parte era stata cacciata nel 48 durante la vittoria di Israele, che è un'altra grande tragedia, la cacciata in altra parte se n'era andata, che alimentava, era confluito ad alimentare fra l'altro i campi profughi in Libano e in Giordania, che ovviamente è una situazione che rende tutto molto esplosivo,
certo.
E quindi si comincia a creare questa identità nazionale palestinese, che prima in qualche modo non era così forte, anche se nel 1936, prima ancora della costituzione dello Stato e prima della guerra, aveva dato vita a una grande rivolta araba contro la presenza ebraica in Palestina. Ecco, quindi siamo arrivati a queste guerre che si succedono, che man mano, soprattutto dopo il 67, dopo che io quello che considero il peccato originario di Israele, non la sua nascita per carità, ma invece il mantenimento dei cosiddetti territori occupati, che gli ebrei nel 67, dopo la guerra dei sei giorni, si discute molto in Israele cosa fare ai territori conquistati, che erano andati molto al di là di quello che si
prevedeva. Certo,
fra l'altro l'altra parte di Gerusalemme, Est. Si discute molto e prevale l'idea di tenerle come garanzia per la pace, e poi diventa invece qualche cosa che diventa l'occupazione, anche se io qui parlo da oppositrice del governo sostenitrice invece degli israeliani di sinistra, che si sono battuti moltissimo contro l'occupazione, con tutto quello che comportava l'occupazione. Diventa questa umiliazione, possiamo dire, è un termine che non mi piace. Cosa vuol dire essere umiliato? Vuol dire scatenare rancori, quella che molti palestinesi considerano la loro umiliazione, che è anche una cosa reale. I diritti ci sono quasi tutti, ma non completamente. Ci sono personalità palestinesi dentro Israele, con cittadinanza israeliana, che assurgono anche alte cariche, non nello Stato, ma per esempio negli ospedali primari, eccetera. Non è un inizialmente non è un sistema di apartheid come quello invece del Sudafrica, cioè. Però è anche un sistema in cui, per esempio, i palestinesi non fanno l'esercito, i beduini fanno l'esercito, che sono però un po' diversi, ma i palestinesi non vanno all'esercito, e l'esercito è il massimo vivaio di formazione dell'identità israeliana, cioè tutti fanno l'esercito per 3 anni, poi molti lo prorogano, anche le donne fanno l'esercito. L'esercito è qualche cosa che non è come in Italia, è qualche cosa in cui si forgia l'identità e anche la difesa, cosa che adesso sembra molto disgregato. Adesso no, perché in realtà negli ultimissimi giorni noi abbiamo visto che, per esempio, i riservisti, c'è la riserva nell'esercito israeliano, i riservisti, che pure si erano opposti al governo di Netanyahu in tutti i modi durante queste grandissime manifestazioni di questi 9 mesi contro il governo Netanyahu, e che avevano detto se ci chiamano non faremo il servizio di riserva, appena c'è stata la cosa di Gaza si sono precipitati, sono tutti oppositori del governo, persone che hanno lottato e combattuto, hanno detto per la difesa del paese siamo qui, e sono stati i primi, quando ancora il governo non aveva nemmeno organizzato i soccorsi, una cosa vergognosa in quello che è successo.
Ne parleremo, ne parleremo. Adesso ci sono due punti che vorrei toccare con lei. Hamas e questa foto qui che lei vede.
Questa è, scusi, non vedo bene, per certo, è il momento
più alto, no?
È il momento più alto, è il momento in cui si sperava tutti, è il momento in cui si pensava che sarebbe, questa è l'assegnazione del premio Nobel per la pace a Arafat, Rabin e Peres. Non dimentichiamoci che Rabin è stato assassinato,
esatto.
E fra quelli che lo hanno assassinato, quelli che hanno spinto verso l'assassinio, c'è anche uno dei ministri dell'attuale governo di Netanyahu. Quindi non dimentichiamoci che Netanyahu, pur di essere al governo, ha fatto alleanza con i peggiori terroristi della destra israeliana.
Cos'è mancato per arrivare al...
Mancato tante cose, mancato probabilmente il fatto che intanto è mancata la volontà di Arafat, e lo dico da persona che sostiene la necessità assoluta di creare uno Stato palestinese e di smetterla con l'occupazione. Arafat aveva un governo corrotto, questo è noto e è risaputo, è mancata una volontà effettiva di Arafat. Quando nel 2000 c'è stato l'ultimo tentativo di fare la pace a New York, c'era ancora il re di Giordania moribondo per un cancro che si è recato, nonostante fosse moribondo a questo, Arafat ha detto no. E quindi questa cosa, a questo punto, io ero là a New York per fatti miei e mi ricordo gli amici israeliani disperati, perché non gli si era dato, le concessioni erano state moltissime, ma non si era dato molto. Poi c'è stato l'assassinio di Rabin, che è stata un'altra cosa disastrosa, perché ha portato molta destra avanti, ha creato e ha favorito i coloni che in realtà vorrebbero riappropriarsi delle territori, la chiamiamo Cisgiordania, ma possiamo anche chiamarle territori dell'autorità palestinese, perché sono in qualche modo autonomi, e anzi in questo momento non hanno nessun rapporto, non si passa da Israele ai territori dell'autonomia palestinese e viceversa, perché non hanno rapporti, come dire,
tra la Cisgiordania
esatto,
e la striscia di Gaza,
passare da uno all'altro e quindi quello che resta dell'autorità palestinese mi sembra l'abbiamo visto. Abu Abbas non è che fa nulla, cioè resta lì come se non tentando soltanto di tenersi a galla in una situazione in cui capisce che se facesse qualcosa di troppo verso Israele avrebbe metà della sua popolazione contro, e quindi cerca di salvarsi la vita, cosa
in realtà lì ha perso anche
questo.
Le elezioni, no?
Sì, poi le ha sospese, non stiamo parlando di paesi con un sistema democratico, molti degli oppositori palestinesi sono emigrati oppure preferiscono vivere in un paese che, per quanto abbia avuto ultimamente, soprattutto con l'ultimo governo Netanyahu, delle forti spinte verso una riduzione del sistema democratico, è ancora un paese democratico in cui si può protestare.
Ricordo i nostri ascoltatori, siamo con la professoressa Anna Fo e stiamo parlando della guerra in Israele. A questo punto Hamas, arriva Hamas, no? No, non è che arriva Hamas in questo momento, ma insomma c'è la figura di Hamas, vogliamo inquadrarla.
La striscia di Gaza è un territorio in cui si sono riversati profughi da tutte le parti, profughi dall'Egitto, è passata anche attraverso l'Egitto e poi è diventata israeliana, e poi a un certo punto Israele se n'è liberato. Cosa ha fatto Israele per liberarsene? E questo è stato merito di Sharon, che pure era un uomo di
destra. Della striscia di Gaza sta parlando.
Della striscia di Gaza. Ah, l'ha restituita. Restituita, nessuno la voleva in realtà, comunque l'ha restituita all'autorità palestinese, e portando via appeso i coloni che invece avevano istituito degli insediamenti dentro la striscia di Gaza. Questi coloni sono stati spostati, ma non sui bordi della striscia di Gaza. I kibbutzim non sono insediamenti, sono kibbutz di antica origine, che sono sulla striscia di Gaza, sono per lo più di persone che non sono assolutamente coloni, anzi che hanno fatto tutta un'attività, sono fra gli oppositori di Netanyahu, ci sono fra loro quelli che hanno dato aiuti in tutti i modi, che portavano una delle coppie rapite anziana, è una coppia che lavorava come volontaria per portare i malati di Hamas dentro gli ospedali israeliani e poi riaccompagnarli e seguirli nella loro, sono fra i rapiti, perché Hamas
non guarda in faccia,
non guarda in faccia assolutamente nessuno,
neanche la sua popolazione, credo.
No, perché prima ha vinto le elezioni e ha cercato in tutti i modi, si è sbarazzata con assassini e sistemi assolutamente terroristici di quelli che erano i suoi oppositori. Ci sono conflitti fortissimi fra l'autorità palestinese e Hamas, sono stati dei momenti di totale rottura. Ora c'è un'esitazione, mi sembra, da parte dell'autorità dei palestinesi di Fatah, cioè quelli legati all'autorità, a riconoscere la natura terroristica di Hamas. Hamas è un'organizzazione terroristica riconosciuta come tale dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, da molti altri paesi e fra l'altro proibita in Giordania e con notevoli, in sostanza, anche difficoltà con i paesi arabi, sostenuta dall'Iran, vicina alla Siria, vicina al Libano, agli Hezbollah del Libano, che ha preso praticamente il potere col terrore nella striscia di Gaza e col terrore con una politica sociale, diciamo, che le ha attirato sostegno da parte della popolazione, costruzione di ospedali, costruzione di... È stata i finanziamenti che sono stati varati sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Europea per Gaza sono finiti tutti nella costruzione di armi, di tunnel sotterranei e non alla popolazione che vive in uno stato terrificante di povertà e quindi vede in questo un unico responsabile Israele.
Quindi abbiamo la striscia di Gaza, la Cisgiordania e poi c'è il Libano su con gli Hezbollah. Vogliamo parlare un attimo degli Hezbollah, chi sono?
Gli Hezbollah sono
questi che stanno tirando le cannonate
sono altri estremisti religiosi, fra l'altro, esattamente come sono religiosi quelli di Hamas. È un'organizzazione fondamentalista religiosa islamica, non dimentichiamo questo, simile all'Iran, simile a quelli che vivono in Iran, alle donne, uccidono le ragazze di 16 anni perché non portano il velo. Questa è l'ultima ragazzina assassinata in Iran dalle guardie della morale islamica. Ecco, sono molto simili a loro e il Libano è una terra di conflitti, c'è passato l'OLP a un certo punto, c'è stata la guerra del Libano nell'82 e in tutto questo è emersa questa associazione, questa organizzazione che è assolutamente ostile a Israele e come Hamas, è vicina ad Hamas e che come Hamas ha come prospettiva non il miglioramento delle condizioni dei palestinesi o l'ottenimento dei loro diritti, ma lo sbarazzarsi degli ebrei in tutti i modi e la costituzione di una Palestina come Stato islamico.
Quindi due stati, quindi come si è sempre detto, due stati, due popoli, non sarà possibile.
Vediamo cosa succederà. Io non perdo tutte le speranze, sì. Sono il sogno di tutti i miei amici israeliani e tutti bisogna vedere. Adesso mi sembra che con la visita di Biden Israele sia stato messo un po' sotto, come dire, sotto protezione, sotto sorveglianza, non solo sotto protezione ma anche sotto sorveglianza. Quando Biden ha detto non fate quello
che abbiamo fatto noi
dopo l'11 settembre, l'ammonimento era molto chiaro, però era anche detto non siete capaci in questo momento di risolverlo col vostro governo, vediamo se ci provo io. Ecco.
Facciamo una piccola pausa, certo. Però dopo vorrei, abbiamo la pubblicità, ecco, per questa, però certo. Prima, dopo vorrei che lei mi rispondesse a questa domanda, l'importanza delle questioni religiose e culturali in questo conflitto, sì. Che secondo me sono centrali,
sì.
Anche, no?
Però vorrei anche spiegare un attimo cos'è stato il 7 ottobre per Israele e per tutto il mondo.
Certo, abbiamo ancora mezz'ora di tempo, se
è troppo. Vediamo fino alle 10:30, no?
Infatti 10:30, sono le 10.
Sono solo le 10. Avevamo cominciato prima.
Abbiamo un po' cominciato prima. Ma se vuole finiamo prima.
No, adesso vediamo. Andiamo a un certo
avanti.
Punto. Sì.
Eccoci qua, torniamo in studio. Siamo stati brevi, vero?
Sì.
Bravissimi. Allora, qual è l'importanza delle questioni religiose in questo conflitto?
Fondamentale, come se lei mi chiedesse qual è l'importanza delle questioni religiose in Iran. Il fondamentalismo islamico è un elemento importante di questo gioco, ecco. tutte le sostanza, la religione, il richiamo all'Islam, il richiamo a tutti i costumi islamici, la sopraffazione delle donne, tutta una serie di cose. Le cose che sappiamo sull'Iran possiamo in qualche modo applicarle a quella che è la vita di Hamas, con maggiori difficoltà probabilmente, perché Hamas comunque è un territorio vicino a Israele, sempre in conflitto, e quindi ha anche bisogno di sostenere maggiormente la sua popolazione. Però le immagini che abbiamo visto, le donne sono tutte velate, non velate, coperte il viso, ma comunque hanno tutte il velo islamico che copre la testa, tutte, quello che abbiamo visto almeno. Ecco, è un sistema questo religioso fondamentalista assolutamente, che prevede un ritorno completo al passato, che si oppone non solo alla democrazia politica, ma anche all'uguaglianza di donne e uomini, ma anche ai diritti individuali, ma anche ai diritti umani, a tutto quello che è un ritorno a un passato che forse per l'Europa è addirittura precedente, l'illuminismo addirittura precedente il Rinascimento, e che vediamo emergere. Dopodiché, perché ha tanto successo? Perché ha tanto successo richiamarsi a Dio e pensare che si può morire in qualche modo con una sorta di suicidio, uccidendo i nemici per Allah, e che si ritroverà nel paradiso di Allah, una sorta di paradiso in cui le uriti verranno intorno e avrai tante donne? Ecco, è qualcosa. Molti persone di religione islamica si sono opposte a questo. Tahar Ben Jalloun, io mentre venivo ho visto nella libreria c'è un foglio di
questo,
di Grossman, ma vicino c'è la cosa di Tahar Ben Jalloun, intellettuale, poeta prestigioso del mondo arabo, e dice Hamas non solo non rappresenta i palestinesi, ma è un nemico dei palestinesi. Ecco, quindi ci troviamo di fronte a tutto quello a cui ci opponiamo, a tutto quello che non solo le democrazie, che possono essere imperfette ma comunque sono il migliore sistema che abbiamo, ma anche il sistema dei rapporti fra gli esseri umani, la crescita, l'insegnamento, l'educazione, tutta una serie di cose completamente opposte a quelle in cui noi
crediamo. E questa è la parte araba, e la parte invece israeliana, le questioni religiose.
La parte israeliana, le questioni religiose hanno avuto una parte abbastanza limitata fino a qualche decennio fa. C'è da dire che i religiosi, cioè che erano una piccola minoranza, aumentano, nel senso che fanno tanti figli, e quindi ovviamente come i musulmani, come gli arabi, facendo tanti figli di generazione in generazione cresce il rapporto. Comunque la parte religiosa in Israele è divisa. Da una parte ci sono i sionisti religiosi che partecipano alle guerre, partecipano allo Stato e che sono
al governo in questo momento.
Sono al governo e sono quelli che danno vita ai coloni, alla canonizzazione, all'idea di non tutti, ma una grossa parte, certo, è all'idea di riprendersi i territori dell'autorità palestinese e opporsi assolutamente ai due stati. Fanno delle cose terribili, come per esempio l'università ebraica di Gerusalemme ha un sacco, più del 20% di studenti musulmani, arabi, con cittadinanza israeliana, e loro fanno di tutto, perché nel loro progetto l'idea è che l'università ebraica sia solo per gli ebrei, e quindi cercano in tutti i modi di cacciarli, di rendere più difficile la loro iscrizione all'università e tutta una serie di cose. Poi ci sono gli ultra religiosi, quelli che in Italia sono conosciuti soprattutto attraverso Netflix, coi riccioli, che erano ultra religiosi, che erano abbastanza neutri, nel senso che non erano fra i sostenitori dei coloni, eccetera, vivevano in nuclei separati, quasi un mondo del passato, quasi un mondo dell'Ottocento,
tipo gli Amish in America,
Rim, eccetera, eccetera, che ho alcune parti di Brooklyn che adesso però hanno avuto dei sostanziali riconoscimenti da parte dello Stato e quindi appoggiano anche il governo di Netanyahu. È un mondo in cui gli uomini passano la vita a studiare il Talmud e la Torah e le donne lavorano, si occupano dei bambini, ne fanno 10 e anche questo è un mondo senza uguaglianza, è un mondo che per esempio ultimamente ha cercato di imporre alcune cose di tipo iraniano anche dentro Israele. Le ragazze, secondo loro, in alcuni quartieri le donne avrebbero dovuto sedersi nella parte posteriore degli autobus per non mescolarsi con gli uomini, eccetera. Infatti in alcune delle manifestazioni prima del 7 ottobre si diceva gli israeliani che manifestavano dicevano l'Iran è qui.
Mancano questi 10 minuti fino ai 20, e a questo punto siamo adesso abbiamo fatto un po' il quadro generale, la presentazione è stata veramente esaustiva, abbiamo parlato di tanti argomenti, adesso entriamo nel vivo della questione. Il 7 di ottobre cosa è successo?
Beh, innanzitutto diciamo che
di sabato è successo.
Sì, è successo l'ultimo giorno della festa grande di Sukkot, ed è successa anche un'altra cosa, che il confine con la striscia di Gaza, dove c'era questo rave e dove c'erano tra l'altro tutti i kibbutzim, kibbutz è la parola al singolare, kibbutzim è la parola al plurale, tutti i kibbutzim laici, perché sono i kibbutzim cosiddetti di sinistra che hanno origine nelle organizzazioni di sinistra ebraiche, la Shomer HaZair e altre, non in quelle religiose, tutti i kibbutzim erano sguarniti di aiuti perché governo aveva mandato il grosso delle truppe vicino al confine con la territoria dell'autorità palestinese e sguarnendo la striscia di Gaza.
Quindi verso il Libano, verso la Cisgiordania?
No, verso la Cisgiordania. Perché in realtà il fronte maggiore per i coloni e per il governo di Netanyahu era la Cisgiordania. L'idea era quella di riannettersi pezzetto per pezzetto, lentamente o con chissà con in che modo, e poi proteggere i coloni, per cui questo era sguarnito e infatti anche i soccorsi sono arrivati tardi. Poi quello che è successo è inenarrabile, è qualcosa che assomiglia all'11 settembre, che tutti abbiamo visto la televisione accadere in diretta, è qualcosa che assomiglia alla Shoah, perché sono state fatte delle cose inenarrabili sulla popolazione ebraica che era nei territori, è qualcosa che gli israeliani non si potranno dimenticare a lungo. Mi dicevano che i familiari delle vittime che sono adesso recuperate, ai familiari non è stato consentito di vedere i corpi.
Beh, quell'italiano che è stato riconosciuto solo tramite il DNA.
Il DNA, ecco,
non è stato consentito
di vedere i corpi per non traumatizzarli, dato insomma sono state compiute atrocità sui cadaveri, sono state fatte delle cose inenarrabili. Sui bambini, sono stati decapitati i bambini.
Questa non c'è certezza, però
non c'è certezza, però no, ci sono delle,
alcune
cose sono state messe in dubbio, però sono cose molto brutte. Ecco.
La domanda è perché? Voglio dire, al di là perché le violenze contro i civili da parte di Hamas o di quelli che hanno superato la striscia di Gaza?
Le violenze contro i civili sono stato un messaggio molto chiaro e preciso. Questo è quello che vi succede fin nelle vostre case, fin nei vostri letti, fin nei vostri figli, fin nei vostri animali, perché sono stati ammazzati anche gli animali di casa, i cani e i gatti. Tutti sono stati ammazzati, oppure rapiti. Ecco, questo è quello che vi succederà. Il messaggio è molto chiaro e preciso, un messaggio di odio, ma non è un messaggio, come dire, è un messaggio molto importante che gli israeliani hanno ricevuto, e che c'è una lettera di 60 intellettuali importanti israeliani che hanno scritto chiediamo, noi siamo uomini di sinistra, abbiamo sempre combattuto per i due stati e per i diritti dei palestinesi, chiediamo che la sinistra europea non si scordi quello che è successo il 7 ottobre, che non lo giustifichi in nessun modo, perché questo non può essere giustificato. questa lettera è importante perché è andata in giro, se ne parla poco di queste cose, ma chi senza sapere niente va in giro credendo di essere di sinistra a sostenere Hamas, in realtà sta appoggiando uno Stato teocratico, quello che vorrebbe essere uno Stato teocratico e fondamentalista che non vede nessun diritto umano.
Perché Hamas non è, non sono i palestinesi, Hamas non è la Palestina.
Hamas non sono i palestinesi, bisogna cercare che, non si che i palestinesi non si compattino dietro Hamas pensando che questo sia quello che conviene loro, che questo sia una via per trovare, la, trovare uno Stato. Questo bisogna fare. Questo bisogna fare, è molto difficile per qualcuno, certo, che in questo momento che pensi ai due stati, trovare una via stretta, strettissima, fra chi dice gli arabi sono tutti uguali e dobbiamo guardarcene, chi dice poverini lo hanno fatto perché erano sopraffatti dall'occupazione. L'occupazione non basta giustificare niente. E non si può fare di tutta erba un fascio.
Quella frase di Grossman che di cui dice: il mio cuore è oppresso, vivo l'incubo di un popolo tradito dalla politica. Cosa può fare la politica adesso? Cosa può fare il popolo e anche la politica?
Per il momento mi sembra che l'unico che abbia una visione politica, ecco, sia stato il presidente degli Stati Uniti, Biden,
che ha detto che ha riconosciuto gli errori dopo il 11
settembre. Tra l'altro, che ha preso in mano la situazione, nonostante le difficoltà di questa cosa dell'ospedale. Io non posso adesso affermarlo con certezza, però sembra che tutto quello che emerge sia che si è trattato di un errore di Hamas, che ha mandato un razzo e ha colpito poi il cortile, perché è il cortile, non è l'ospedale, anche perché poi Hamas ha continuato a dire una bugia dietro l'altra, era stato colpito l'ospedale, anche i numeri non sembrano esatti. Comunque, indipendentemente da questo, anche ammettendo che, anche facendo, io spero di no, ma anche pensando alla possibilità che si sia trattato di un errore israeliano,
da ambo le parti
caso,
credo che sia un errore.
Questo ha reso molto difficile la missione di Biden. Io veramente faccio tanto di cappello a questo presidente così maltrattato perché inciampa, che invece...
I suoi anni.
Ai suoi anni inciampa, anch'io inciampo. Ma...
No, questo non so se lo fa, poi va bene.
Lo togli?
Lo togliamo? No, inciampa. Va bene,
no,
nel senso,
voglio dire, sì, tutti lo deridono, è caduto due volte, si legge sui giornali, vabbè, però ha avuto il coraggio di andare in un paese in guerra, prima volta che succede, e di dire agli israeliani quello che devono fare, tanto di cappello.
Sì, lui, lo ripetiamo, ha detto non commettete gli stessi errori che abbiamo commesso noi dopo l'11 settembre, sì. È un'affermazione forte, questa.
Molto forte, molto forte. E speriamo, non lo so, certo sembra strano per la sinistra europea affidarsi al presidente degli Stati Uniti, ma pensate cosa sarebbe se ci fosse stato Trump al potere. Dio ne scampi.
Dio ne scampi. Che cosa può fare a questo punto l'Europa? Cosa dovrebbe fare l'Europa? E non sta facendo.
Schierarsi più attivamente a fianco della scelta di Biden, cercare di in tutti i modi di spiegare alla sua sinistra, perché ce n'è tanta in Europa. Per fortuna, hai visto che abbiamo vinto le elezioni, la sinistra ha vinto, mondo europeista ha vinto, più che sinistra possiamo dire gli europeisti hanno vinto le elezioni in Polonia, dovrebbe cercare di spiegare che non è dicendo che bisogna giustificare Hamas che si può risolvere questa situazione. Questa situazione può essere risolta solo dalla politica ormai, certo. Israele ha bisogno di difendersi, ha bisogno di evitare che queste cose non succedano mai. Ma quando io sento parlare di vendetta o di rappresaglia, a me sembra sbagliato, perché se rappresaglia o vendetta Israele voleva fare, se aveva le forze per farlo Netanyahu, diciamo, perché è considerato uno dei maggiori responsabili in Israele, l'avrebbe fatto subito, avrebbe invaso Gaza. Non è una vendetta, è un tentativo di stroncare Hamas, non per vendicarsi dei morti del 7 ottobre, ma per evitare che questo si ripeta, perché può ripetersi.
Però entrare lì,
certo, ma non sono entrati finora.
Non sono entrati,
per fortuna.
Entreranno.
Non è detto. Sono state prima della cosa dell'ospedale, erano state dette cose. L'esercito aveva dichiarato che non era detto che la scelta di Israele fosse quella di entrare a Gaza.
Va bene, noi siamo, cerchiamo di rispettare l'orario delle 10:20, però un'ultima domanda che ha a che fare con la cultura. Cioè, il conflitto sta influenzando la cultura fra l'Europa, i palestinesi, i giovani. Come si può ricostruire questa fiducia tra i popoli? I giovani sono il nostro futuro, sia quelli europei che quelli palestinesi che quelli israeliani. Questa guerra ha creato forse una frattura irreparabile, oppure si può ricostruire in qualche maniera? La cultura può servire a qualcosa, le donne possono servire a qualcosa?
Possono servire molto e la cultura può certamente servire. Temo che sia un percorso lungo questo della cultura e anche quello delle donne, anche se forse meno lungo in Iran, dove le donne sono così schierate a difesa dei loro diritti, e un giorno o l'altro mi immagino che taglieranno la barba a questi fondamentalisti.
Non lo so, speriamo.
Comunque, vabbè, era un modo di dire,
certo,
insomma.
Certo.
Ma io credo che sia una strada lunga. Per ora bisogna ancora lasciare che almeno si creano le basi perché questo non succeda più, cioè che Hamas sia stroncata. Che poi sia stroncata attraverso cose mirate o chissà attraverso l'aiuto di altri paesi. Non dimentichiamo di dirci che sia l'Europa che gli Stati Uniti hanno dato a Gaza dei finanziamenti molto forti per ricostruirsi. Questo è importante dirlo, perché sennò sembra che ci sia un Occidente che distrugge Gaza e i paesi arabi. I paesi arabi non fanno niente per Gaza, fra l'altro, perché hanno molta paura di attaccare il virus del fondamentalismo anche nei loro paesi.
Beh, i soldi a Gaza vuol dire i soldi ai palestinesi, di conseguenza anche ad Hamas, però in realtà la popolazione
sta lì. Se Hamas è stroncata e distrutta, non credo che la strada sia quella del massacro generalizzato, ma piuttosto quello di colpire in maniera mirata,
chirurgica.
Se Israele riesce a farlo, e mi auguro che riesca a farlo, colpire in maniera mirata chi ha organizzato uno sterminio come quello del 7 ottobre e chi tiene il proprio popolo in una condizione di prigionia totale.
E poi speriamo nei due stati.
Speriamo, io ci spero, e non ho ancora smesso le mie speranze.
Bene, allora grazie, siamo puntuali, 10:20.
Perfetto, grazie.
Noi ringraziamo la professoressa Anna Foa per questo lungo intervento in radio, spero che sia servito ai nostri ascoltatori per capire un po' meglio qual è la situazione attuale, e i due stati, i due popoli, i due stati sono un augurio che è stato lanciato e che speriamo venga colto in qualche maniera. Grazie.
Grazie.
E noi ci risentiamo giovedì prossimo. Grazie a
ciao,
voi
ciao.
Tutti, buona giornata.
Ciao.